Eccoci qua di nuovo, ben ritrovati. Non voglio fare una polemica con l'ascoltatore, ma a me di quello che poi ha detto in altre sedi non mi interessa. Il direttore ha parlato qui ieri da noi e per me rimane valido quello che ha detto da noi. Tra l'altro, ripeto, nei vari social, tra cui quelli ufficiali, Facebook, eccetera, trovate il passaggio video, quindi potete, ripeto, ascoltare, perché è importante sempre ascoltare, no? Bene, attentamente, perché poi dopo c'è questa mania, Stefano, di...
I riportini,
sì, i riportini a metà, che oppure
Lucianone, Spalletti, i riportini,
quello che vuo, fino al punto che vogliono loro, poi dopo te, quindi ascoltare
così,
l'integrale
di cosa ti meravigli, Marco?
No, vabbè, però sai, sempre per puntualizzare, la precisione credo che sia importante. Allora, poi se l'ha detto da un'altra parte, ha modificato il racconto, un'altra cosa. Qui ha detto questa cosa ieri ed è presente lì. Dunque, andiamo avanti. Stefano Impallomeni, come sempre, in questo pomeriggio di Maracanã. Andiamo a dare il buon pomeriggio a Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao, sono curioso, ma che è successo?
Ciao Massimo.
Ah, no. Il direttore De Paola ieri ha detto una cosa sulla situazione di Fagioli e noi abbiamo riportato le sue parole, che stanno ben presenti sul nostro sito, e qualcuno dice che ha detto una cosa diversa, però uno può ascoltare l'audio e il video sta lì, quindi non è che lo abbiamo modificato. Massimo, insieme a noi c'è Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, ben trovato, buon pomeriggio.
Grande Ciccio Marolda.
Ciao Ciccio.
Massimo. Buongiorno. Ciao Ciccio.
Allora, insieme
ciao Massimo.
Ok, allora poi tra poco forse dovremmo avere anche un altro amico, però io comincerei subito insieme a voi, approfitto della presenza di Ciccio. Ciccio, inizio con te perché noi abbiamo fatto due titoli oggi, uno dedicato a Conte, c'è chi dice no, citando Vasco Rossi, ho detto no, preferisco la famiglia, no, eccetera eccetera, e l'altra Uomini Soli, in particolar modo Garzia, e poi anche De Laurentiis adesso è solo perché deve trovare qualcuno, non lo so che combinano, che succede Ciccio, veramente una cosa incredibile. Se uno scende da Marte oggi, dice, ma come, il Napoli campione d'Italia, guarda che bufera che sta succedendo.
Beh, sono stati fatti degli errori e di presunzione soprattutto all'inizio, quando sono state gettate le basi per il nuovo anno, insomma. Oggi tu dici Garcia è solo sicuramente, e vederlo in allenamento, tu parlavi prima di Vasco Rossi, io direi andrei da Victor Hugo con il mostro di Notre Dame, no? Il gobbo di Notre Dame, ecco, lui è completamente solo, perché anche quei saggi che aveva inventato, non per la prima volta in verità, che dovevano essere i suoi consiglieri e la sua forza, credo che adesso siano diventati consiglieri più del Presidente. Con i quali infatti il Presidente si è confrontato con loro, ma questa è neanche una novità, si fa sempre nei momenti di crisi, il Pallomeni dice che lo può dire meglio, nei momenti di crisi delle squadre c'è sempre il Presidente.
Vabbè, ma Ciccio, così non va bene però, non va bene così.
Perché
Napoli secondo me è una squadra forte, si sta facendo un casino, che allora i consiglieri saggi da una parte poi vanno al Presidente, ma che... In mezzo c'è una squadra forte che si sta smembrando da un punto di vista proprio dei rapporti.
La verità è che Garcia sta là perché non c'è il sostituto.
Come si fa?
Purtroppo è questo, l'errore è stato questo, però Garcia secondo me non può avere futuro in questo momento.
Allora aspetta Ciccio, perché si unisce, e lo ringrazio tantissimo, con noi anche Gianluca Savoldi. Ciao Gianluca, ben trovato, buon pomeriggio anche
Buongiorno.
A te.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao,
buon
Gianluca.
Pomeriggio. La questione stiamo affrontando, Gianluca, così ti introduco anche a te insieme a Massimo Caputi, a Ciccio Marolda e Stefano Impallomeni qui in studio con noi. Stiamo affrontando un po' la questione, diciamo, Napoli, Garcia, De Laurentiis. Tra l'altro, Massimo, vengo da te. Insomma, questa situazione è paradossale perché il tecnico è stato delegittimato dai giocatori, delegittimato dal presidente, adesso rimane lì. Io veramente, io ho fatto questa, non so se è una provocazione o meno, ma un uomo solo così, si guarda allo specchio e dice, ma che ci sto a fare qui? Me ne posso pure andare, cioè, non lo so, mi dà...
Questo è difficile, che un allenatore si dimetta, anche se la situazione è quella che tu hai fotografato, però credo che questa sia l'ultima cosa che può accadere in ordine, diciamo, di apparizione, quella che Garcia lascia e se ne va. Io credo che un po' anche agganciandomi a quello che diceva Ciccio, con il quale abbiamo parlato a lungo non più tardi di 3 giorni fa, Io credo che De Laurentiis si sia incartato. Da una parte però, siccome il personaggio lo conosciamo, istrionico, intelligente e fortunato, io credo che, visto che siamo ancora all'inizio, quantomeno della stagione, ci sia tempo e modo per recuperare. Ma detto questo, credo che la scelta di Garcia a monte a oggi si è rivelata una scelta non particolarmente felice, ma soprattutto a mio avviso è stato sottovalutato il doppio addio di due personaggi importanti con ruoli diversi, ma comunque assolutamente fondamentali per quello che è stata la riuscita del Napoli, cioè Spalletti e Giuntoli. E qui c'è un po', diciamo, la personalità e l'egocentrismo del presidente, che forse pensava che il Napoli, indipendentemente dagli uomini, ma con lui a capo, potesse comunque risolvere qualsiasi tipo di problema, e non è così. E tra parentesi, la scelta di Garcia oggettivamente ha un po' sorpreso tutti all'inizio, ma a mio avviso ha anche dimostrato oggi, alla luce di questi mesi, che poi forse non c'era così tanta, non c'era la fila per andare a allenare un Napoli, perché era una situazione difficile, cioè andare a prendere l'eredità di Spalletti e di quel Napoli è un'impresa, sarebbe stata ed è un'impresa difficile per chiunque. Se a questo aggiungiamo, perché io poi insisto anche su questo, all'atteggiamento dei calciatori, perché Garcia ha fatto errori enormi, cioè ha fatto di tutto per potersi mettere nelle condizioni in cui è in questo momento, però quando i giocatori si sentono vincenti e insostituibili, mandano a quel paese l'allenatore e la società comunque non è mai intervenuta, insomma, un po' tutte le parti hanno le loro responsabilità, prima fra tutte quelle dell'allenatore.
Savoldi, tuo pensiero anche su questa situazione che stiamo così, che sta vivendo il Napoli, che stiamo raccontando, che sembra veramente una cosa un po' paradossale, se pochi mesi fa Napoli festeggiava lo scudetto, adesso già si parla di cambiare l'allenatore, di un campionato da riprendere.
Ma è chiaro che sono state dette delle cose giuste, sicuramente, che io condivido e sottolineo, sicuramente in primis che comunque questo cambio di guida, sia dal punto di vista sportivo, diciamo così, come direzione, e anche dal punto di vista tecnico allo stesso tempo, è chiaro che era difficile poi dopo prendere in mano la situazione e fare in modo che, però è anche vero che, insomma, Napoli veniva usciva da questo successo dello scorso anno, da questa stagione, questa ultima stagione, con una grande consapevolezza, per cui si può anche dire che comunque andava continuato un pochino questo tipo di lavoro. Forse l'errore è stato quello di non essere riusciti a trovare un filo conduttore, probabilmente, con la passata stagione, sotto tutti i punti di vista. Quindi chiaro che questo può essere una lettura. Poi sul discorso non mi posso addentrare invece sull'aspetto, insomma, non mi sento di condividere magari i commenti su quanto poi detto. Sì, è chiaro che pubblicamente si sono viste delle cose che non hanno da parte di tutti, che non hanno aiutato. E qui credo che comunque ci siano, va bene tutto, va bene. No, io per primo ho detto, ma quando ho visto uscire Osimhen quella sera, che poi la prima volta che si arrabbiò per la sostituzione, se non ero a Bologna, mi sono detto, ma che senso ha togliere un giocatore a 3-4 minuti dalla fine? Cosa risparmi a un giocatore 3-4 minuti? Cioè,
certo.
Se la stampa mi viene a dire ho risparmiato un po' di energie, non sono quei 4 minuti che fanno la differenza, allora non mi posso privare di un giocatore in campo come Osimhen in una fase delicata come in quella partita, o come nell'ultima anche, che è successa la stessa cosa. Cioè, poi dopo chiaramente diventa difficile discutere l'aspetto tecnico, però sicuramente nella una modalità un pochino singolare. Questo però, attenzione, non giustifica minimamente questa reazione da parte dei giocatori, perché
certo.
Sono stato giocatore, ma oggi sono allenatore. Io credo che l'allenatore può sbagliare, ma questo comportamento da parte, cioè, ecco, io dico, c'è colpa da parte di tutti. È chiaro che in questo momento nemmeno io riesco a capire alcune scelte di Garcia, e mi fermo lì, perché non per capire poi bisognerebbe vivere la settimana.
Certo, però tu dici un calciatore dovrebbe però scusami Stefano, vengo un attimo da te. quello che pesa sono poi le parole che ha detto giorni fa De Laurentiis, cioè quando tu dici è stato lontano dall'Italia per tanto tempo, fa fatica, ho sbagliato io, sono il responsabile, lì è come
però,
dire ti
Marco,
sto mandando
io,
via.
Io non mi meraviglio delle parole,
no, ma non
De
mi meraviglio nemmeno io,
non
però
mi meraviglio,
come fa questo,
cioè,
andare avanti
come
a lavorare
se adesso
lì?
Scoprissimo oggi chi è De Laurentiis, come parla
ma
De Laurentiis,
per carità, però
io simpaticamente l'ho sempre soprannominato Faraone, con un'accezione anche simpatica, è come se fosse, tu immagina La composizione di un film, c'è il protagonista, c'è l'antagonista, c'è quello, il comprimario,
mi piace,
lui
giocare,
è il protagonista assoluto della scena, per via di quello che ha fatto per lo più e continua a fare nella cinematografia, ma quello che ha saputo dimostrare anche nel calcio, è un modo diciamo abbastanza diverso, che può piacere o non può piacere, però parlano per lui i risultati, ripeto, io non lo conosco bene, non provo né simpatia né antipatia, analizzo i fatti, e i fatti sono dalla parte di De Laurentiis. Poi, che noi possiamo criticare De Laurentiis...
Ha sbagliato
dire,
lui però, scusa.
No, sì, certo, ma l'ha detto anche lui. Quindi lui è, anche nel bene o nel male, protagonista, e si diverte con tutti quanti noi che ancora andiamo a cercare, ma lui sa benissimo che possiamo dire che è egocentrico, che ha dei personalismi, ma lui non gliene frega niente, è così. Cioè quando magari, che ne so, Spalletti, così, adesso non so chi l'ha detto, chi l'abbia detto, che lo definiva il sultano, no? Cioè Fedele,
sì,
credo che,
sì,
che lo chiamava,
sì,
diceva che lo chiama in questo modo. Ma è anche un'accezione simpatica, positiva, anche di un uomo intelligente come Spalletti. Sai che quando vai a lavorare con lui puoi trovare anche delle difficoltà. Quindi Garcia non è che è sbarcato da Marte e dice io vado a lavorare con De Laurentiis. Nell'ambiente ci si conosce, le asperità caratteriali, cioè a me sembra sta storia un po' per certi versi abbastanza ridicola nei fatti, perché come si è sviluppata, ma non inaspettata. Non
però,
inaspettata,
scusate,
non inaspettata, perché non è che mi meraviglia il fatto che
vabbè, io non mi aspettavo
adesso,
che, pensavo che Garcia potesse avere un impatto diverso, no, ma sui giocatori,
ma
la cosa che mi meraviglia sui giocatori,
questi rapporti con mezzo mondo in maniera così, cioè è criticabile, noi facciamo un esercizio di critica, ci può piacere o meno, però io credo che lui sia Ciccio, da quant'è che è presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis?
2004,
quasi 20 anni.
Sì, sì.
Io posso testimoniare proprio direttamente quando andavo a lavorare lì, a fare inviato, cioè, mi ricordo un chi di Napoli o doppietta di Calaiò, correggimi, Ciccio Marolda, lui uscì fuori, cioè, per farti capire il personaggio, e disse io tra 4 anni porto il Napoli in Champions League, arrivederci e grazie, non dirò altro. Chi è questo?
Sì.
Matto, cioè, che esce fuori. E però ci ha avuto ragione lui, cioè allora o ci piace o non ci piace, io capisco i tifosi del Napoli, ma non è che voglio difendere De Laurentiis, non mi sorprende neanche il finale con Spalletti.
Ma Massimo dicevi,
mi sorprende,
scusami,
solo una cosa, che Garcia sia ancora là, ecco questo mi sorprende.
Che De Laurentiis, come dice giustamente Stefano, i fatti parlano per lui, a mio avviso, ma questa è veramente una mia considerazione, è che dopo aver fatto tanto per il Napoli ma non aver mai vinto, e non dimentichiamo che a Napoli, e Ciccio lo sa, quante volte è stato detto ma lui non vuole vincere, ma lui qua, ma lui su, non vuole spendere,
e poi era una favola,
e poi vince il campionato e dice no, adesso signori, se abbiamo vinto il campionato è il merito principalmente il mio, e quindi cioè, è un po' questo secondo me che ha caratterizzato quella parte diciamo finale della stagione scorsa, dove c'è stata poi diciamo la separazione prima con Spalletti e poi con Giuntoli. Però le qualità, può piacere o non piacere, essere simpatico o antipatico, però insomma la storia parla a favore di De Laurentiis. Probabilmente, io ripeto, siccome è un uomo intelligente e fortunato, ne uscirà anche stavolta.
Però vi chiedo una cosa, ne uscirà anche stavolta? Ecco, mi ricollego a quest'ultima frase di Massimo.
Non è che non se le becca le critiche, ha ragione
no,
Massimo.
No, ma per carità.
Cioè lui sa benissimo che adesso si becca tutte
però,
le critiche
allora,
possibili,
vi chiedo
però
una
non
cosa.
Gliene frega niente.
Secondo voi
così
si va avanti con Garcia oppure prevedete un cambio, e quale può essere a sto punto il nome? Marolda, parto da te, poi sento Savoldi, Stefano e Massimo. Dai, chiudiamo con questa cosa qui.
Faccio una breve introduzione. Aurelio Ramsete, per restare in tema con Stefano.
Ti è piaciuto,
è sicuramente
Ciccio?
Così. È sicuramente così. Ed ha le responsabilità che si è assunto pure, in verità. Altre responsabilità ce l'hanno sicuramente i calciatori, però lasciatemi dire, molte di più ne ha Garcia, che è arrivato con la puzza al naso, che ha avuto presunzione. Ditemi qual è il principio di gioco di questo Napoli. Ditemi che sostituzioni fa. Cioè, Garcia ha fatto di tutto per rendere complicato il suo lavoro e il rapporto con gli altri. Ha detto questo, Garcia per me, a meno che non faccia in queste tre partite Verona, Champions e Milan cose stratosferiche, Garcia andrà via.
E chi viene?
È un allenatore delegittimato.
E chi viene?
Aveva puntato molto su Conte, anche sdenandosi, e secondo me sarebbe stato un progetto che avrebbe potuto portare il Napoli al fallimento per un punto di vista da un punto di vista finanziario, perché Conte sarebbe costato già quest'anno una certa cifra, ma l'anno prossimo avrebbe chiesto giocatori funzionali al suo disegno tattico e non certo giocatori di seconda fascia. Quindi il Napoli avrebbe avuto una spostone terribile. Ora si parla molto di Tudor a Napoli. Tudor è un profilo che non farà impazzire i napoletani.
Sono rimasti quelli, chi altro?
Lui gioca col 3-4-2. Io credo che il Napoli, se dovesse cambiare allenatore, come io penso, dovrebbe prendere un allenatore capace di giocare col 4-3-3 per recuperare quei principi e quella voglia di calcio che ha la squadra, che è una squadra forte. Cioè, questa è una squadra forte, non è una squadra.
Quindi tu vai per un allenatore, io ti butto lì il nome Giampaolo. Ragazzi, fa il 4.
Come Giampaolo?
Che me devo dire? Se dobbiamo.
Voglio sapere il parere di Massimo.
Adesso sento pure Savoldi. Perché ho sentito
il parere di Massimo?
Voglio
sapere il parere di Massimo.
Posso buttare un altro io?
Qua.
Io ti dico Low. 15 anni con la nazionale tedesca.
Il tedesco Low.
L'ex della nazionale, sì. 15 anni, ha vinto di tutto con la nazionale, gioca con 4-3-3, ha avuto a che fare con grandi calciatori, ne possiamo dire tutti, insomma.
Ok, va bene.
Però ci vuole un profilo forte,
sono d'accordo. Savoldi?
Ma non saprei effettivamente poi chi ha intenzione di venire, perché poi al di là di tutto bisogna capire, poi dei nomi che facciamo noi, bisogna capire quali poi abbiano la volontà di venire.
Però sei d'accordo che con Garcia non si può andare avanti?
Ma mi sembra una situazione un po' compromessa, questo sì, però ribadisco, faccio fatica in questo momento a capire quale può essere, cioè a fare un nome quando poi fondamentalmente bisogna capire quali ha in testa il presidente nel momento in cui vuole cambiare. Ne ho sentito qualcuno, sicuramente ci sono dei profili, interessanti, perché comunque gli allenatori liberi ce n'è, bisogna capire molto, cioè qui a questo punto più che fare delle considerazioni noi bisogna capire quando si siede col presidente se tra la strategia e gli obiettivi del presidente ci sono delle vanno diciamo d'accordo con quelle che possono essere le strategie che mette un allenatore nel momento in cui arriva in questo Napoli. Adesso il sistema di gioco mi sembra relativamente importante, nel senso che poi alla fine secondo me probabilmente ci sono altre cose da condividere, però quindi poi dopo certo è chiaro che bisogna fare anche una riflessione, l'allenatore che viene fa una riflessione, vuol dire vorrei fare questo, vorrei giocare con questo sistema di gioco, però adesso non diamo per scontato che poi un allenatore si leghi a un modulo e per tutta la vita vada avanti con quello, perché ragazzi lo stesso Giampaolo di cui si parlava poco fa ha fatto nelle ultime esperienze, è passato anche a fare il 5-3-2, cosa che nessuno avrebbe mai immaginato, quindi attenzione, cioè non riduciamo il tutto ai moduli.
Al modulo, sono d'accordo su questa osservazione.
Poi bisogna vedere Tudor se dice, magari che noi pensiamo che i giocatori del Napoli non siano adatti al 4-3, oppure pensiamo che i giocatori del Napoli non vogliano fare altro che 4-3-3, bisogna vedere, perché magari Tudor vede la possibilità invece di utilizzare lo stesso modulo.
Massimo, stagione compromessa? Oppure si può riprendere per che cosa?
No, secondo me la stagione ancora non è compromessa, perché la qualità della squadra garantisce, se trova diciamo un minimo di normalità, comunque è garanzia di risultati, perché poi insomma al di là di tutti i disegni tattici, poi per le fortune degli allenatori le fanno i calciatori, perché questo è, e infatti secondo me il vero tema è anche questo, a proposito del non è banale passare dal 4-3-3 o al 3-5-2 o quello che volete voi, perché per esempio vi faccio due domande. La prima: il Napoli ha solo quattro difensori centrali, se gioca a tre significa che non se ne fa male mai nessuno, perché comunque non ha le alternative, e soprattutto poi sarebbe costretto a far giocare Kvaratskhelia non da esterno ma comunque da seconda punta insieme a Osimhen, perché insomma il 3-5-2 vero, soprattutto per alcuni allenatori,
ma 3-5-2 ma 3-5-2 non lo fa Tudor. Tudor utilizza il 3-4-1-2 e il 3-4-2-1, quindi
comunque significa che Kvaratskhelia non
lasciano
l'esterno.
Il tempo che trovano, poi un terzo di difesa non vuol dire che un terzo di difesa non lo possa fare un terzino, e lo può fare anche un terzino, terzo di difesa.
Luca,
secondo me sono riflessioni che non ci appartengono, sono riflessioni che dobbiamo lasciare agli allenatori che hanno in testa la loro visione, e tutto questo discorsi che facciamo noi sono discorsi che sono lontani di luce di quello che poi un allenatore può fare, quindi non possiamo prendere in giro il pubblico e far credere al pubblico che queste sono le riflessioni che fa un allenatore.
Io
che faccio l'allenatore, che ho fatto giocatore in Serie A, vi assicuro che questo tipo di riflessioni sono riflessioni che non si fanno in uno spogliatoio, ma si fanno in altri ambienti, e quindi non possiamo dire che la questione sono queste. Le questioni questo tipo di riflessioni non ci appartengono.
Massimo.
Ma secondo me io non sono d'accordo, perché credo che il calcio è bello proprio perché ci siano tante valutazioni. Poi che dentro lo spogliatoio si facciano delle valutazioni esterne, no. Però siccome parliamo di calcio, a mio modo di vedere, il Napoli...
Aspetta una volta, ragazzi, se no non si capisce niente, si sovrapponete. Aspetta un attimo, Gianluca.
Stai dicendo tu con allenatore X che Kvaratskhelia deve fare la seconda punta, la stai decidendo tu, cioè hai deciso tu e dai
aspetta, Gianluca, facciamo replicare al Massimo.
Rispetto quello che
vai,
ti
finisci,
dici,
Massimo,
ovviamente hai ragione tu, però io voglio dire questo, che per esempio uno come Kvaratskhelia che gioca esterno, che gioca sulla fascia, non fa la seconda punta, di solito fa l'esterno. Ognuna squadra che gioca a tre, che sia a quattro o sia a cinque, dovrebbe fare l'esterno a tutta fascia, sinceramente.
Gomez e Ilicic facevano ruoli diversi da quello che fa Kvaratskhelia.
Guarda, questo secondo me, io voglio rispondere alla domanda sull'allenatore. Secondo me in questo momento non è un allenatore
della Lazio, l'esterno della Lazio, Zaccagni. Che giocava con Tudor, che ruolo fa adesso nel 4-3-3?
Fa l'esterno,
eppure faceva il tre quarti nel 4-3-4-3 di Tudor. Per cui stiamo dicendo delle cose anche
io, come Zaccagni.
Ok. Vabbè, con calma.
Zaccagni giocava con Tudor in quella meravigliosa stagione.
Che c'ha Kvaratskhelia invece che Zaccagni in nazionale. Così almeno può darsi che vediamo le stesse imprese. Ma detto questo, voglio dire che
per la di ruoli e sistemi di gioco.
Un attimo, Gianluca, fai venire un attimo Massimo e poi ti do la replica a te. Massimo.
Sì, voglio solo concludere che in questo momento la scelta dell'allenatore a Napoli è molto complicata. Io sono sincero, non so che cosa tiri fuori dal cilindro De Laurentiis, però a parte Conte, che è un nome, voglio dire, spendibile a qualsiasi latitudine, tutti gli altri a Napoli sarebbero messi sotto il mirino. Adesso qui abbiamo Ciccio Marolda, che conosce la città di Napoli meglio di chiunque altro.
Serve uno di spessore, tu dici, dai.
Secondo me qualsiasi allenatore c'ha una patata bollente, perché se disgraziatamente pure il più bravo, nonostante il nome non è eclatante, penso a Giampaolo, ma se Giampaolo sbaglia due partite
se lo mangiano, non è facile
prendere questa eredità.
Faccio finire a Gianluca.
No, sono d'accordissimo invece su quanto detto, cioè sul fatto che sia una patata bollente per qualsiasi allenatore, e sono davvero, e infatti io avevo premesso che condividere alcune scelte, perché poi qui vediamolo anche quello che è successo a Roma con Lotito, che a un certo punto ha detto ma io ho preso dei giocatori, non li vedo in campo, eccetera, perché poi c'è questa la questione, come metterli in campo poi è un problema dell'allenatore, ma poi alla fine bisogna capire se i giocatori che sono importanti per la società sono centrali nel progetto di un allenatore con quello che è in testa lui, ecco perché dico che diventa complicato. Quello che è certo è che è complicatissimo in questa fase,
certo.
arrivare e trovare una quadra che si sposi con quella della società, e perché è una situazione sicuramente complicata, anche perché in questo momento qua c'è un po' di agitazione. Detto questo, penso che chiunque vorrebbe allenare questo Napoli, perché comunque stiamo parlando di una squadra forte, perché è una squadra forte, che adesso può solo fare meglio di come è partita, perché diciamocelo chiaramente, Napoli è partito male.
O migliorare, tu dici.
Quindi insomma non mi sembra una tragedia poi. Però
vediamo.
È come scelta.
Assolutamente. Allora, siamo arrivati al termine di questo blocco, è stato una piacevole comunque dibattito, perché poi è bello anche sentire delle posizioni che sono comunque diverse. Ringrazio tantissimo Ciccio Marolda, a presto Ciccio, un abbraccione
grande.
Ciao
Ciccio.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Grazie. Ciao. Grazie anche a Massimo Caputi. Massimo, a presto.
Ciao Massimo.
Come sempre un abbraccione. Ciao. E grazie anche a Gianluca Savoldi.
Ciao Gianluca.
Per essere stato con noi. Grazie Gianluca, a presto, un abbraccio.
Buon pomeriggio.
Allora, noi adesso andiamo in pausa, siamo leggermente in ritardo, dobbiamo recuperare perché prontissimi per sentire l'intervista in esclusiva che abbiamo realizzato con Eusebio, tra poco.